Microfoni di Radio Sapienza, Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino.
Buongiorno.
Buongiorno. Dottor Greco, oggi possiamo dire che lei ricopre una posizione di spicco e di responsabilità, però non sono passati tantissimi anni da quando anche lei era un universitario come noi e partecipò addirittura al programma Erasmus. Che cosa può raccontarci di questa esperienza da uno che, come si dice in questi casi, ce l'ha fatta?
Allora, devo dire che sì, poi parlare a posteriori è sempre semplice. Sono stati anni non semplicissimi. Io partì a 21 anni per l'Olanda, ci dovevo stare 7 mesi, ci sono stato 17 anni. È stato un percorso di grande arricchimento, un percorso che mi ha permesso di concludere il mio primo corso di studio. Mi sono laureato in lettere classiche a Pavia con il vecchio ordinamento e dopo mi iscrissi subito in Olanda, dove ho potuto studiare per 5 anni egittologia facendo 35 esami, di cui 20 di lingua, per poi accedere al dottorato di ricerca. E in questi anni, quando ero in Olanda, ho dovuto fare mille lavori, come è giusto ed è anche bello che sia, però ci sono stati dei momenti duri. Non ho avuto mai un posto di lavoro prima, come egittologo, prima di compiere 34 anni, mentre i miei amici colleghi che avevano studiato materie più vendibili, si compravano casa, macchina, andavano in vacanza, io passavo le mie nottate e weekend e vacanze in biblioteca per prendermi la seconda laurea, per prendere il dottorato, senza molte prospettive di studio, perché il mio professore Van Walsen diceva sempre: ricordati che non troverai mai lavoro come egittologo. Beh, sono stati anni duri. Devo dire però
Una frase
che
che abbiamo sentito parecchie volte
sì,
anche noi.
e però l'ho sempre tesaurizzata in un modo diverso, cioè mi fu sempre detto: investi in te stesso, investi nelle tue competenze, perché quello è un patrimonio imprescindibile che nessuno ti potrà rubare, perché tu potrai essere un egittologo al di là del ruolo che potrai ricoprire. E questa è una cosa che è sempre ben presente in me, mi dà un'enorme libertà, perché al di là del ruolo, il ruolo può essere tolto, un posto di lavoro si può perdere. Però essere un egittologo, essere uno studioso, essere appassionato del passato e cercare di approfondirlo e di fare ricerca in questo ambito è un qualcosa invece che rimane. E quindi io sono convinto che posso, di poter essere egittologo anche se facessi il
Per
barista, per
sempre.
sempre. E le do un esempio: il professor De Marè, che è uno dei più grandi studiosi al mondo ed esperti di Re Medina, che è davvero un monumento per gli studi del Nuovo Regno, soprattutto di Re Medina, non ha mai avuto per un giorno un posto di lavoro come egittologo. Ha fatto l'editore e varie altre cose e si è ritagliato dei tempi, degli spazi liberi per seguire la ricerca. Quindi io ritengo davvero che se uno ama la ricerca, valga davvero la pena di investire in se stessi, di investire nelle proprie competenze, di crescere, per poi poterle usare e poter dedicarsi a quello che davvero si ama, sia esso come professione a tempo pieno, ovviamente preferibilmente, sia invece come un hobby che per noi rimane. Quindi io penso che la scommessa sia sempre vinta quando si studi davvero e si cerchi di approfondire le tematiche che interessano.
Dalle sue parole emerge una cosa molto particolare sull'egittologia, che è una materia, diciamo, che ha avuto tantissima fortuna dall'Ottocento a questa parte.
Certo.
Secondo lei, perché questa cosa? Qual è il
Guardi, io
segreto?
ritengo che da un punto di vista antropologico, forse anche sociologico, bisognerebbe dedicare uno studio all'egittologia, all'interesse che l'egittologia suscita. Me lo chiedo sempre quando vedo persone che fanno una fila di 3 ore per entrare al Museo Egizio sfidando piogge, intemperie, eccetera. Non so dare una risposta precisa, posso dire quello che ha per me, forse il fascino dell'antico, il fascino di poter entrare nei monumenti che sono ancora così visibilmente presenti, entrare a Medinet Habu passando per la porta siriana e vedere degli alzati che arrivano a 20 metri e vedere i rilievi ancora policromi preservati, sembra quasi darci l'idea che il passato in qualche modo abbia resistito e non sia stato vittima della caducità del tempo.
A
E
sentire anche
quindi
piccoli,
fa
credo.
sentire anche piccoli, ma al contempo fa anche, permette di reimmergersi in questo passato e di vederlo tangibile, di poterlo studiare. Ecco, questo secondo me è il fascino, incredibile. Fascino che è anche dovuto alla condizione climatica dell'antico Egitto, al fatto che grazie all'aridità del clima si siano preservati sia materiali organici, sia costruzioni in pietra, con dei rilievi policromi ancora perfettamente intatti. Quindi non richiede, l'Egitto molto spesso non richiede nemmeno quello sforzo di immaginazione per cercare di ricostruire quali fossero i complessi templari, ad esempio, in antico, perché sono ancora di molto ben
Solo la
conservati.
meraviglia di averceli ancora di
Certo,
fronte.
certo.
E tutta questa meraviglia ha portato 1 milione di visitatori l'anno scorso al
Sì, il
vostro
primo anno
museo.
sono avuto 1 milione di visitatori e l'anno scorso, che è stato il secondo anno, abbiamo assolutamente tenuto, avendo quasi 900.000 visitatori. Quest'anno tentiamo di fare lo stesso e penso che la ricetta di tutto ciò sia cercare di diventare un museo. Molto spesso mi viene chiesto se noi siamo la seconda collezione al mondo, il secondo museo al mondo. Io correggo sempre dicendo forse siamo la seconda collezione, non il secondo museo. La differenza non è semantica, ma è ontologica. Un museo è una cosa diversa rispetto alla sua collezione. Un museo è un centro di ricerca fatto da donne e uomini che fanno ricerche in un determinato ambito. Ebbene, io vorrei che il Museo Egizio diventasse questo, e pian piano lo sta facendo. Quindi noi riusciamo ad attrarre il pubblico anche grazie alla ricerca che viene resa visibile attraverso progetti espositivi temporanei, o attraverso il fatto che le sale vengano continuamente rinnovate per presentare poi nuovi contenuti.
E quindi richiamare i cittadini all'interno
Certo, in un costante dialogo, che è
del loro
fondamentale.
museo e
Sì.
essere sempre interessati rispetto alla novità. Io ricordo di esserci stata ormai 10 anni fa, credo.
Quindi deve tornarci.
Quindi
Ecco,
assolutamente sì.
questa è un'altra cosa, ne parlerò anche dopo durante la lezione. I dati, anche Eurostat, danno dei dati sconfortanti rispetto alla fruizione dei musei in Italia. A fronte di una visita ripetuta nel corso della vita in Germania da una persona in genere 18 volte, in Italia una persona si reca in un museo 2 volte. Questo significa perché i musei vengono percepiti come la sommatoria della cultura materiale che in essa è preservata. E non viene percepito come un luogo di apprendimento. E perché? Evidentemente perché i musei si rinnovano molto poco, in Scandinavia si rinnovano ogni 10 anni, in Italia la media è di più di 100 anni, e quindi vengono percepiti come un luogo statico e polveroso in cui, se si conosce la cultura materiale, si è esaurita la fruizione di quel luogo.
Come
Quindi
far capire ai cittadini che non è così?
dobbiamo invece insistere sul fatto sulla ricerca. Il museo è un ente di ricerca, il museo è costituito dalle donne e dagli uomini che in esso operano, e che quindi bisogna tornare, perché buongiorno, perché si possono avere sempre nuovi contenuti e nuove stimoli per la ricerca. Le do un esempio. Allora, come noi non daremmo un libro scritto 50 anni fa ai nostri studenti senza le necessarie glosse, perché dovremmo dare ai nostri visitatori una sala espositiva di 50 anni fa che non rispecchia i risultati della ricerca?
Giustissimo, grazie.
Prego.